Adesso faccio anche un'altra cosetta.
Direi che siamo del live, mi sembra. Sì, siamo partiti. Siamo partiti e
stiamo?
Andrea
Dai, eh.
già sta bloccato così ed è un ottimo inizio. Ok, live from the vault, eccoci qua. Primo live, prima puntata, primo streaming di questo podcast, di questo non so bene ancora che cosa stiamo facendo.
Boh, talk show, chiacchierata. Come passare un mercoledì sera.
Esatto, si affrontano un po' di notizie leggere della settimana passata e si discute con opinioni, diciamo, non troppo mainstream, non troppo le cose già sentite, sui fatti di appunto che sono successi. E devo dire che oggi siamo abbastanza gonfiotti, eh? Ci abbiamo un po' di cosette in campo.
Sì, è stata una settimana ricca.
Decisamente ricca. Abbiamo avuto il primo dissing internazionale, direi, che io almeno abbia memoria. Abbiamo la Mussolini contro il buon Kerry.
Sì, no. Allora, io non, cioè, io sono tornato su Twitter proprio per questo, perché c'è un mio amico che mi ha postato quella che ho scoperto adesso, i giovani chiamano tempolinea.
Esattamente.
Della Mussolini, invasa praticamente dal delirio totale, cioè è stato un girone dell'inferno, veramente. E si è creata una di quelle situazioni in cui secondo me c'è talmente tanto disagio che non è più importante capire chi c'ha ragione. Cioè, là ormai come dove sbatti, pesti in merda fondamentalmente. Quindi non lo so.
Allora, facciamo un attimo di riassunto per tutti quanti. Facciamo un attimo di riassunto per tutti quanti.
Facciamo un riassunto, dai.
Praticamente Jim Carrey ha iniziato questa iniziativa personalissima, dove su Twitter posta dei disegni di suo pugno, mi sembra, tra altre cose, roba che fa lui, tutti quanti molto satirici o comunque di grossa show of malcontent, insomma, grosso... Bene, si inizia sempre bene quando non ti vengono le parole. Malcontento, ecco, chiaramente dimostrando il suo malcontento alla sua maniera, ok? Disegnando. E tra i vari disegni a un certo punto ha fatto questo ritratto del fu Benito Mussolini e Clarita Petacci nel loro ultimo momento appesi a testa in giù durante il linciaggio, il famoso linciaggio che c'è stato. Ora, tra tutte quante le persone che potevano intervenire è arrivata Alessandra Mussolini, che ha aperto le conversazioni con un gloriosissimo "You're a bastard", che da là ha aperto tutto questo gigantesco vaso di Pandora su cui ci troviamo adesso a parlare, su cui, yes, we want applause, direi.
No, vale, il "do you want applause" cioè, allora, se lei si fosse fermata lì, cioè, io penso, non lo so, mi sarei iscritto al partito fascista. Cioè, non lo so, io penso... Andavo a casa Pound con Nina Moric, non lo so. Cioè, perché quel "Do you want applause" era un capolavoro.
Che, ricordiamolo.
Il problema è che ha continuato.
Ricordiamolo, cioè, "Do you want applause" è l'esatta traslitterazione di "E che buon applauso", che comunque. Era perfetto. Finiva là, era perfetto.
Sì, cioè, allora tu finisci là, no? E tu stai ancora in quel territorio in cui effettivamente, cioè, sta nel regno del coefficiente karmico, capito? Quindi va bene, cioè, nel senso, tu ti prendi in merda perché sei nipote di Mussolini, Jim Carrey si prende in merda perché effettivamente ha fatto una cosa che, come notavi su Facebook, è comunque l'insulto di un nonno che una nipote magari può recepire male, e finiva lì.
Esattamente.
Come sempre dovrebbero essere le cose, cioè ci si manda a cagare e va bene, cioè va bene così, no? Poi il mondo va avanti, e invece no, perché poi giustamente... punto è che, come parlavamo prima, l'effetto cascata è sempre incalcolabile. E niente, quindi quello che succede praticamente è il delirio con quel high shit naturalized American. Cioè, e là ormai è... siamo
Allora,
oltre, siamo oltre.
cominciamo con il farci odiare, almeno il farmi odiare perfettamente dalle persone. Sì, io ho preso le difese della Mussolini in questo caso, allora nella prima parte, diciamo nel primo tempo di tutta questa cosa, appunto facendo notare come, sì, è un nonno, è una nipote, magari noi chiaramente conosciamo soltanto il personaggio storico che ci è arrivato, però il personaggio storico non è tutta la persona che c'era, ovviamente. Mussolini in famiglia non credo che fosse anche lontanamente simile al Mussolini che è soltanto riportato nelle pagine della storia. Quindi, per quanto ne so io, non sono andato così a fondo a indagare, la Mussolini Alessandra poteva stargli sulle gambe mentre lui gli raccontava storie, ok? Non ho idea di quanto fossero poi vicini effettivamente, ma non è quello il punto, cioè comunque è il nonno, ok? Solo che da lì, da questa difesa del tipo, è giustissimo fare satira?
But maybe.
Ma maybe, esatto, è giustissimo fare satira. Ed è anche, secondo me, giustissimo prendersi la responsabilità della propria satira, perché, insomma, tirare sempre fuori la carta del tipo, ehi, sto facendo satira, quindi non mi toccate, anche se magari vi ho offeso personalmente o ci siete rimasti male. Mi suona un po' tipo il medico, il chirurgo che gli è morto il paziente sul tavolino e ti viene a dire che è morto e tu ti incazzi con lui, ok? E lui ha tutto il diritto di dirti, oh, ma che vuoi da me, ma vaffanculo, io sono solo medico. Però normalmente, umanamente, ci
Sì.
sta il scusami, mi dispiace, sono sconvolto quanto te, ok? Ora, in tutto questo c'è il secondo tempo, cioè quello dove la Mussolini chiaramente ha cercato di triggerare in tutte le maniere possibili e immaginabili Jim Carrey, che è in tutto in questo momento è non pervenuto, cioè è ancora
poi
sparito.
che comunque nella sua straordinaria ingenuità, cioè in quel bocciolo di rosa che è la Mussolini, è riuscita anche a tradurre in un modo straordinario e le foibe, perché ha detto è Rosa Park, sbagliando il cognome, dicendo una cosa che non c'entrava un cazzo, cioè proprio niente, che è l'equivalente americano del e le foibe, capito? E i marò, capito? Cioè, è stata meravigliosa.
È una cosa, è una cosa. E come dicevamo prima, appunto, il trucco a quel punto era veramente basta stare fermi. Cioè, hai fatto, hai dimostrato, cioè non è che hai dimostrato, hai esternato il tuo sdegno, il tuo fastidio personale al riguardo. Era portata a termine la partita, era a posto, ok? E come diceva qualcuno che conosco molto bene, il meglio è nemico del bene, effettivamente, in questo caso. Cioè, fermati. Va bene così. E detto ciò, appunto, si entra in un altro discorso che è un legato a questo, che è lo scusarsi nell'epoca digitale. Ora, come lo vogliamo affrontare? Io, sempre facendo il punticino con Jim Carrey, ti dico, anche una persona che fa satira, anche una persona che sta, che ne so, facendo qualsiasi tipo di azione piuttosto, sconvolgente per attirare l'attenzione su un problema reale o che percepisce come reale, è giustissimo che lui esterni il suo malcontento nella maniera in cui trova più consona, però di nuovo per me è importante la responsabilità poi di questo malcontento che generi. È importante che la vecchietta dall'altra parte della strada, che hai sconvolto perché magari stavi andando in giro con le tette di fuori dicendo il mio corpo, le mie scelte, poi ci parli un attimo e gli fai capire che sei un essere umano, insomma, che non sei semplicemente una macchina dello sconvolgimento, che qualsiasi cosa deve essere automaticamente sconvolgente. Ecco, tutto qua.
Ma guarda, intanto ciao Ho Oh, My Mermaid, esatto, sì, infatti tra l'altro detta un canadese, però come ha detto la Mussolini, naturalized American, capito? Quindi è un girone dantesco, Mermaid, quindi... Guarda, sul fatto dello scusarsi, io... allora, faccio outing. Allora, io da qualche mese sto guardando Beautiful insieme a mia madre e sto scoprendo praticamente che Beautiful è davvero la miglior rappresentazione del mondo oggi. Perché oggi notavo una cosa. Allora, la narrazione all'interno di Beautiful è estremamente diluita, cioè nel senso che succedono pochissimi eventi che però vengono diluiti per anni. Quindi, per esempio, adesso c'è stato un intreccio tra matrimoni, cose, corna, incesti e robe così che è durato praticamente mesi.
Ah, ma
deve essere
fondamentalmente... no, ma deve essere tutta una timeline nuovissima di Beautiful, perché non mi pare che fossero gli esiti.
Sì, no, sicuro,
guarda, sempre.
Un po' capito. No, ma la cosa bella è che a un certo punto c'è praticamente Liam che torna con Steffi, mm-hmm. e per questo lascia Hope. Ora, il concetto è, sì, tu hai fatto una cazzata, però è un problema grosso, ok? Il fatto è che sono tre puntate che c'è praticamente Liam che parla con Hope e gli dice: io però ho sbagliato, io ti ho ferito, io ho sbagliato, io ti ho trattato male, io ti ho ferito, io stavo a dire porco... io, cioè non so se si può bestemmiare su Twitch, però cioè,
ah, so, lo scopriremo, sa, insomma.
Il punto è, beh, vogliamo ci bandano il canale. Il punto è, se cioè al giorno d'oggi c'è un concetto di senso di colpa e di scuse che per cui forse la scusa non è, ha perso il valore che dovrebbe avere, cioè nel senso, io sbaglio, mm-hmm. ti chiedo scusa, mm-hmm. e in teoria dovrebbe finire lì. Ok, cioè nel senso, tu mi perdoni oppure mi mandi a cagare e finisce lì. Invece al giorno d'oggi quello che succede, questa è una cosa che io noto con tutti i miei clienti, il fondersi con l'idea che si ha di se stessi. Quindi se io per esempio ho sbagliato, io divento sbagliato, ok? Quindi
sì,
a quel punto cosa succede? Che chiedere scusa è un problema, perché ha una valenza molto diversa dal... ok, ho rotto un bicchiere, adesso allora ne prendo un altro. No, capito? Non ho rotto il bicchiere, è come se avessi bruciato le ultime risorse idriche di casa mia, quindi moriremo tutti di sete perché io ho sbagliato. E sì, quindi a quel punto chiedere scusa non ha più senso, e quello che fai è cercare di, non lo so, di trovare giustificazioni nel cosmo, in Dio, nel destino, negli avi, nella tua storia personale, e nasce una narrativa personale che non finisce più, in cui nessuno è capace semplicemente di dire: ok, ho sbagliato, cioè tipo ho fatto una battuta squallida, perché comunque sì, ok, la satira, però la satira va a colpire una persona. Infatti io per esempio ho condiviso la prima tranche il primo match, proprio quindi quando era ancora Do You Want Applause, perché mi ha fatto ridere. Però poi dopo, quando ho visto la carneficina che stava succedendo, io umanamente mi sono detto: no, se io condivido un'altra cosa è anche colpa mia.
Sì, buttare benzina sul fuoco, fondamentalmente.
Sì.
Esattamente
quello. Il problema di oggi è... La differenza tra prima e oggi qual è? È che prima, se succedeva una cosa e rimaneva confinata in un ambiente relativamente grande, quindi, non lo so, se un politico italiano... se io insultavo te, effettivamente, boh, ce la vedevamo per la via e ci menavamo. Se invece io ti insulto su internet, a seconda della mia posizione o della tua posizione, l'effetto cascata può essere veramente lungo.
Esattamente. Okay?
Cioè può durare giorni, perché poi giustamente la Mussolini quanto se ne può sbattere il cazzo che qualcuno insulta il nonno, perché penso insomma che ormai si sarà fatta le ossa su questo. Però non è forse la stessa cosa che succede a una Tiziana Cantone, che esce il suo video porno fatto da una ragazza che comunque è stata scema, mi dispiace dirlo, ma è stata lei che fondamentalmente si è fatta riprendere in certi contesti e tutto. Quindi comunque l'errore c'è stato, ma meritava quello che è successo? Assolutamente no. E se le persone non riescono a capire che ogni nostro gesto oggi può avere virtualmente una valenza o comunque una diffusione letteralmente planetaria, perché se io adesso insulto la Mussolini dall'America, è capace che mi arriva uno dalla Russia, dalla Namibia, dal Giappone, dall'Austria, che si sente in dovere di dire appunto: eh sì, io fascist qua là. Ok, ma sono migliaia di stimoli negativi, ok? Milioni di stimoli negativi potenziali. Allora a quel punto il chiedere scusa oggi a livello digitale quanto è importante? Per me tanto, ma non lo so se effettivamente si riesce a risolvere il problema una volta che poi la cascata è partita. Questo onestamente io non lo so più, perché dipende molto dalla forza della persona che subisce l'attacco.
Guarda, dal mio punto di vista io la aggredirei da un'altra maniera la cosa, che poi aggredire per chiedere scusa è un sacco divertente, ma insomma la affronterei in un'altra maniera, cioè
tipo i vegani carnivori.
Esatto, esattamente. E comunque, oh my mermaid, stavo semplicemente cazzeggiando sulla chat con do you want applause, ma assolutamente non ero cattivo, figurati. Comunque l'idea è, ok, chiedere scusa per qualche maniera controllare l'aftermath, tutta la cascata dopo degli eventi, o chiedere scusa per un altro motivo, per qualcosa di un pochino più deep, diciamo, ok? Ti faccio l'esempio, ma non per fare quello che, ah, se ci fossi stato io ci avrei sparato un bacio, tirato due pugni, avrei fatto cose, bla bla bla. Però, analizzando la situazione di Carrey, e essendomi ritrovato ogni tanto, in maniere poi ovviamente più piccole, meno in vista come appunto un social network, ma comunque sempre un contesto con più di una ventina di persone e sempre in discussioni piuttosto accese, l'idea è che io ho sempre chiesto scusa più effettivamente per me, capito? Per rimettermi in check, per capire che ok, no, cioè ho girato il volante, sono finito fuori strada, sto facendo una cazzata, mi fermo e rispingo la macchina sulla strada, ok? E chiedo scusa. Quello è un'azione che mi rimette a me in paro. Poi effettivamente qualsiasi cosa che ne venga dalle conseguenze, su quello non ho controllo. Non avendoci controllo, cerco di non dargli lo stesso peso di qualcosa su cui invece ho il controllo, quindi di ascoltarle, sì, le conseguenze, di rendermene conto, di accettarle, di essere cosciente delle conseguenze, però anche di non rimanerci schiacciato dalle conseguenze.
Ma guarda, su questo io ho un episodio, cioè personale, ovviamente non scendo nei dettagli perché insomma è una situazione un po' bizzarra, però cioè io tanto tempo fa ho trattato male una persona, ovviamente con tutte le giustificazioni possibili del mondo, per l'amor di Dio, perché effettivamente insomma non è che l'ho uccisa sta persona, però insomma ho fatto una cosa in maniera ingenua che questa persona ha accusato tantissimo. E dopo diversi anni, ragionandoci su, mi sono reso conto in effetti che era stata una cosa molto brutta, perché ho fatto tutto il mio percorso di crescita personale, ho scoperto il buddismo, ho fatto tante cose in cui mi hanno fatto, insomma, ho potuto realizzare quanto sia importante il concetto di responsabilità personale, che è un po' quello di cui stai parlando alla fine.
Sì.
Quindi un giorno incontro per caso questa persona, mi accorgo dal suo sguardo che se poteva mi uccideva, cioè letteralmente. Quindi niente, io il giorno dopo le scrivo su Facebook spiegando, e guarda, mi dispiace molto per questa cosa successa tempo fa, e lei mi attacca. Io però non sto al gioco, cioè nel senso, non dico vabbè sti cazzi, insomma, cioè che sto scusa, boh, basta, insomma. E lei poi questa persona poi comunque a un certo punto mi fa sì, comunque alla fine scusami se ti ho attaccato, in effetti tu mi stai chiedendo scusa, quella. Ho detto ma come mai dopo tutti questi anni? Io ho detto vabbè, perché ho fatto il mio percorso di crescita personale, quindi ho capito che devo, insomma, ci sono dei torti che io ho commesso per cui devo fare ammenda, e quindi insomma penso che sia arrivato il momento di farlo.
Esattamente.
Io l'ho fatto, però il punto è che, come hai detto tu, era per me. Infatti lei poi mi ha detto, ah, quindi io sono solo uno strumento per farti stare bene. Ho detto, no, a me in realtà non mi interessa neanche se tu mi perdoni. Cioè, la mia personale responsabilità finisce nel momento in cui io ti chiedo scusa, perché so di aver sbagliato. Poi, quello che tu ne fai delle mie scuse e quello che tu puoi fare poi della tua vita, quello sta a te.
Quella è la parte di tua responsabilità, esattamente.
Sì, e lo vedi, questo è una cosa che io sto notando che le persone hanno molta difficoltà a capire. Per esempio, nel Digital Sangha, che è il gruppo Facebook insomma in cui stiamo, una delle cose che noto tanto è che le persone, quando hanno un problema con qualcuno, quindi non necessariamente il dover chiedere scusa, però in generale quando c'è un problema relazionale con qualcuno, non si capisce che sì, certo, tu puoi fare molto a livello comunicativo, cioè ci sono milioni di tecniche che si possono utilizzare per migliorare la comunicazione con un'altra persona e conseguentemente la relazione, a un certo punto è pure l'altra persona che fa parte della relazione, altrimenti ci stai solo tu al mondo.
Esattamente.
Okay.
Esattamente.
Quindi, come hai detto tu, cioè io faccio una cazzata, ti chiedo scusa, però poi dopo, effettivamente, insomma, se le scuse te le prendi bene, se no te ne vai pure a fanculo, perché effettivamente poi là diventa che io non ho sbagliato, ma sono sbagliato. Cioè io non posso pagare con la mia vita perché una volta ho fatto una cazzata. Per quanto grande possa essere, per l'amor di Dio, cioè poi sì, ovviamente se scendiamo su altri campi, là non se ne esce più. Però a livello relazionale, a livello proprio di comunicazione, quello che succede oggi è che il grande problema di tutti è veramente sta cosa che sbagliare, cioè fare una cosa sbagliata sembra veramente diventato la fine del mondo praticamente. Cioè, diventi
una maledizione generazionale che si attacca al tuo DNA e che passerà pure di generazione in generazione, alle volte. Poi la dipende dalla magnitudo della cazzata.
Appunto.
Comunque, prima di andare avanti sul
quindi
discorso...
quindi torniamo a Jim Carrey, che in effetti...
Esatto, ma prima di continuare sul discorso delle cazzate di Jim Carrey, hai fatto menzione del tuo lavoro, hai fatto menzione del tuo percorso col buddismo, hai parlato del Digital Sangha. A questo punto, giusto per far capire a chi ci sta seguendo, a quelle persone che hanno fatto questo atto di coraggio, che cosa cazzo fai nella vita per campare, diccelo.
A parte bere e fumare sigari,
che è un ottimo modo per campare a lungo, insomma.
Ma magari, guarda, magari mi pagassero per farlo. Comunque no, allora io sono Andrea Caldi, mi occupo di mental coaching online e insegno tecniche di memoria. Ed in particolare io, cioè su internet il mio nome d'arte, diciamo così, è l'architetto della mente, perché utilizzo il palazzo della memoria come tecnica per, vabbè, a parte per migliorare la memoria, ovviamente, insomma, considerato qual è la tecnica, però soprattutto per insegnare alle persone a modificare le proprie abitudini e a migliorare il rapporto con la propria identità. E... sì, sì, no, infatti, e calcola Mermaid che per quello che mangio, fidati che dovrei pesare molto di più, quindi fidati.
Allora, Mermaid ha appena commentato che oltre a fare tutte queste belle cose, lui mangia anche parecchio, quindi... Buon per te, devo dire.
Ma Luigi può confermare, tra l'altro.
Sì, sono stato presente quando ha mangiato qualcosa come 30 euro di cinese, dal cinese. Che se siete mai stati dal cinese sapete quanto costano.
Gli altri 30 erano tuoi.
Sì, però io me li sono tenuti in corpo poi. Ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
Vabbè, l'ho digerito ruttando. Allora, il mio percorso è stato abbastanza, insomma, complesso, avventuroso. E a un certo punto ho iniziato a mescolare PNL, coaching e buddismo, o comunque la spiritualità orientale. E adesso ho aperto da qualche mese un gruppo Facebook che si chiama il Digital Sangha di Andrea Caldi, così non vi potete proprio sbagliare, e lì dentro io inserisco contenuti quasi su base quotidiana, alla fine, che parlano di relazioni, del miglioramento del rapporto con il sé e di tecniche per studiare meglio. Ho anche aperto un canale YouTube da poco tempo, così mi sto riempiendo di YouTuber per imparare come si fa, e questo, insomma, quindi lavoro sia in studio qui a Cassino, la mia città, che è un posto che sta tra Napoli e Roma.
Strano, dall'accento avrei detto che fosse stato di cosa, di, che ne so, qualcosa tipo Svizzera o Canton Ticino,
tipo Veneto.
Sì, sì, sì. Sì.
L'indipendentismo veneto. No, è quindi questo. Quindi praticamente mi occupo di questa roba qui. Sto un po' da tutte le parti su internet, un po' su tutti i social possibili ci sto. Poi ne uso pochi, però sto da tutte le parti.
Praticamente sei l'equivalente di quel tizio che sta sempre a tutte quante le feste e riesce sempre a rimediare droga per tutti quanti con l'impermeabilone lungo.
Esatto. Però è bello che non mi drogo.
Neanche lui, perché lui le vende.
Illegali.
Comunque, ritornando invece a noi, a bomba sulle scuse, sì. Io sono d'accordo con te, non può essere una sorta di maledizione generazionale che appunto ti si attacca addosso e non te la puoi scrollare e fine, ok? Ormai sei condannato, fine della storia. Che è esattamente un po' come l'internet si sta comportando, e spero che non si continuerà a evolvere in futuro in questo esatto momento. Quindi mi vengono in mente tipo Gunn, il regista, il director di Guardiani della Galassia, che per un tweet di no, quant'erano? Per uno status o qualcosa di 8 anni fa, 7 anni fa, una cosa del genere, ha causato tutto quanto il putiferio. La Disney si è messa subito sulle difensive, l'ha dovuto cacciare, ha dovuto fare tutta quanta la scenetta del noi non siamo d'accordo con questa roba, per poi richiamarlo per i prossimi film, insomma. Che meno male, sì. Cioè, voglio dire, per fortuna è stato richiamato, perché ribadiamo che forse un concetto che le persone si perdono, un po' come quando dicono Salvini dovrebbe essere indagato o arrestato perché va in giro con le divise delle forze dell'ordine. Quando James Gunn non lavora come regista, non sta guadagnandosi da vivere, ok? Cioè, lui non ha un income, ok? Potrebbe magari andare a lavorare a McDonald's sotto casa, sì, poi questo però è un altro discorso, ma di base la sua maggiore income se n'è andata. È tutto per un tweet di 8 anni fa, ok? Col discorso Salvini c'entra, sì. Perché Salvini adesso non è Salvini, non è il tuo vicino di casa che vuoi succeda qualcosa di brutto perché adesso sto meglio io. Adesso comunque sia il capo del governo, metà capo del governo, ma comunque capo del governo. Far cadere il governo perché si arresta il capo del governo va bene, però magari aspettiamo che scenda in piazza con, che ne so, con bambini incatenati o investendo vecchiette prima di, che ne so, far cadere tutto il paese in crisi perché indossava la divisa della guardia di finanza, pompieri, tutto qua, insomma. E, vai.
Ma guarda, c'è un concetto nel buddismo che si chiama interconnessione di tutte le cose, ovvero che nella filosofia orientale in generale, soprattutto nel buddismo, c'è questa idea che nulla ha valore in sé, cioè nulla ha esistenza in sé, anzi. Quindi vuol dire che io sono Andrea, però di base sono Andrea perché sono figlio di Rita, perché sarò padre di figli, perché sono il ragazzo di Giusy, perché sono amico di Luigi, cioè è un insieme di tante cose, quindi basta che tu tolga un solo elemento per cui tutta la mia vita sarebbe stata diversa. Quindi ad esempio se mio padre per esempio fosse stato qui quando io sono cresciuto, avrei avuto una personalità diversa,
okay,
se io fossi nato con i capelli biondi sarei stato diverso, cioè anche piccoli elementi, anche cose leggerissime possono effettivamente cambiare tanto.
Che era un po' il tema di Butterfly Effect, il film fondamentalmente, che se non ve lo siete visto ve lo consiglio, un'ottima trashata.
Sì, ma infatti il concetto è questo, cioè l'idea è appunto tu sei praticamente, non hai valore solo per quello che sei, ma anche per fai parte di un intero ecosistema in equilibrio in cui togli un solo elemento e tutto è diverso. Ora, uno dei problemi grossi che io vedo con i miei clienti, tra l'altro ho fatto una sessione oggi proprio su questo con un cliente di 2 ore, è le persone non riescono più a non concepirsi se non come esistenza in sé. Quindi giustamente se io tolgo per esempio un elemento che ha valore in sé, non è collegato a nient'altro, tutto quello che c'è intorno non cambia da questo punto di vista, perché ogni cosa è separata, no?
Okay.
In realtà non è così, perché tu togli un solo elemento e crolla tutto.
Si trascina dietro un sacco di altre cose.
Sì, anche insospettabili, a volte anche invisibili, magari anche per anni non si vedono i risultati. Questo però, cioè, guardando le cose dall'alta prospettiva, vuol dire anche che un oggetto, quindi un elemento dell'universo che è presente in un dato punto, è perché c'è tutto l'universo intorno. Quindi cosa succede? Giustamente, se Salvini sta lì, non basta togliere Salvini se Salvini è un problema.
Esatto, capito? Esattamente.
Per me, per esempio, cioè, io cioè, potremmo parlarne per ore di quello che io penso di Salvini, però mi rendo anche conto che il problema non è Salvini, ok? Cioè... quello è l'avatar, cioè capito, è il profilo.
Guarda mi fai venire in mente forse era una storia o forse era un film, forse era un telefilm, mi sembra ci hanno fatto pure un episodio Misfits, la serie quella dei tizi che si guadagnano i superpoteri per caso, che parlava appunto del fatto di qualcuno che riusciva a tornare indietro nel tempo e aveva la possibilità di sparare a Hitler, ok? Così, abbiamo ucciso Hitler, non si fa più la seconda guerra mondiale, niente più sterminio di massa, abbiamo vinto, ok? Tutto quanto a posto. Però poi vedeva che ne arrivava un altro, ok? Quindi lui rimaneva in quella timeline, in quella linea tempo, in quella tempolinea, anzi, per uccidere anche questo di Hitler, ok? E però ne arrivava ancora un altro, e quindi lui ormai cominciava a diventare vecchio, quindi doveva cominciare a fare tipo Assassin's Creed, creare un ordine di gente il cui unico obiettivo era fare secco il futuro Hitler, qualunque questa forma fosse, ok? E sì, è un po' il racconto del fatto che comunque non è col tassellino che risolvi la big picture, ok?
Sì.
Al massimo con un effetto, sì, a catena, cioè prendi tutto il partito nazista a piramide e lo tiri giù, ok? Però, still,
sì,
crei così tanto movimento nell'acqua, facendo così tanto casino, che è difficile poi capire, sì, cosa verrà bagnato e cosa no, ok? È difficile capire se rimarrai asciutto.
Ti rispondo con due aneddoti, uno nerd e uno spirituale, così diamo un colpo alla parte nerd del pubblico, se c'è.
Che comunque sia, come si dice, gli uomini di spirito di una volta erano i nerd del passato, perché non c'era il computer, quindi qualcosa si doveva,
esatto,
aspettare.
Sì. Ti ricordi quella saga della Marvel in cui per distruggere Ultron, che era arrivato dal futuro, che uccide praticamente tutti, Wolverine torna indietro nel passato e va ad uccidere Hank Pym, perché nei fumetti è Hank Pym che ha creato Ultron, non è Iron Man. E quello che succede, che è una cosa, cioè, perché mi ricordo che quando annunciarono sta cosa la gente disse: vabbè, ma tanto che cazzo ha mai fatto Hank Pym a parte creare Ultron? Cioè, e quindi giustamente se uccidi Hank Pym, che vuoi che cambi? Quello che succede è che si crea una distopia assurda in cui tipo Iron Man è cattivo.
Uh-huh. Sì, esattamente.
Loro, la cosa bella è che il team Marvel fece praticamente tipo un documento, cioè fecero un brainstorming e si dissero: ragazzi, ma che succede se, che cosa sarebbe successo se Hank Pym non ci fosse stato? E hanno creato un documento enorme hanno analizzato tutte le saghe che ci sono state dagli anni 60 in poi, praticamente, cioè da quando c'era Hank Pym, senza Hank Pym, ed è in effetti loro stessi si sono accorti di quante volte c'è, cioè, qualcosa che aveva fatto Hank Pym anche solo all'inizio, poi dopo, senza rendersene conto, quindi effetto cascata, aveva generato dei cambiamenti talmente incredibili che loro stessi hanno detto: e come cazzo la gestiamo sta cosa? E si sono inventati sta distopia senza senso in cui Iron Man è cattivo con capelli lunghi, cioè una cosa assurda. E vabbè, solito Marvel, cioè finisce a tarallucci e vino, che non succede un cazzo.
Comunque, in tutto questo c'è stata una tavolata di persone pagate con dei ricchi stipendi che, mm-hmm, hanno analizzato fumetti usciti nelle ultime due decadi, tipo, ok? Cioè, quelli erano,
capito,
i tempi,
sì,
d'oro, ragazzi. Porca puttana.
Mamma mia. Quando c'era lui.
Porca puttana.
Quando c'era lui, Stan Lee. L'altro aneddoto, invece, quello spirituale, i monaci buddisti del passato, non so se, non credo si faccia ancora oggi, forse in qualche tempio sì. Quando tu andavi in un sangha, che è una comunità buddista, per prendere, tra virgolette, voti, cioè quindi per diventare un monaco buddista, una delle prime cose che ti venivano fatte fare era quelle che si chiamano ashuba o asuba, non so la pronuncia, che significa meditazione sulla morte. Praticamente si prendeva sto ragazzetto, tutto pieno di belle speranze, lo si portava all'interno del cimitero dove c'era qualche monaco che era appena morto, e gli si diceva: ok, tu resta qua e medita sul cadavere in decomposizione di questo monaco finché tu non hai capito qualcosa. E sto povero ragazzetto doveva star lì a guardare sto corpo in decomposizione, quindi ci stanno i 9 stadi della decomposizione umana, e doveva stare lì a riflettere e meditare sul fatto che la morte di un monaco, per quanto importante potesse essere la sua storia, per quanto bella potesse essere stata come persona, alla fine quello che succedeva era che a un certo punto dal corpo in decomposizione uscivano fuori delle larve, dei vermi, che poi arrivava un uccello che mangiava il verme e se ne andava, e quindi prosperava da un'altra parte. Capito?
Chiaro,
quindi,
chiaro.
Capito? Quindi c'è questa idea che in effetti se tu elimini anche una cosa negativa non sai quali sono i risultati, e il punto è che positivo e negativo sono necessariamente delle interpretazioni, perché tutta quella gente che chiama Salvini capitano, sì, allora io per esempio qualche giorno fa ho discusso con un ragazzo che conosco di questo, perché lui se n'è uscito quando c'è stato il tizio senegalese che ha preso i bambini in ostaggio e ha dato fuoco all'autobus,
ah,
e non
sì,
uscito
sì,
col
sì,
solito posto, ecco, E poi la gente dice vuole arrestare Salvini e invece noi abbiamo sto problema qua con gli immigrati, qua e là, questo e quello. Mi sono messo a parlare con lui per cercare di capire. Ho detto: senti, ma io sono d'accordo su questa cosa qua, in linea teorica. Ma tu mi spieghi perché per te va bene che questo senegalese venga poi magari processato e invece Salvini, che è vice ministro, comunque se ha commesso un reato poi ha paura di andare a processo? E lui giustamente ha detto: no, ma a me non mi interessa perché Salvini lo fa per l'Italia. Ora, tolto di mezzo il discorso, insomma, che ci può piacere o meno Salvini, però che cosa vuol dire farlo per l'Italia? Perché Salvini, io non mi sento rappresentato da Salvini, quindi è necessariamente lo stesso evento interpretato in maniera diversa da tutti e due, quindi da me e da questo mio amico, che se ci battiamo tra di noi, semplicemente dicendo io c'ho ragione, tu c'hai torto, in senso più grande nessuno dei due ha ragione e torto.
Chiaro,
Dovremmo cercare un punto d'incontro,
chiaro.
punto d'incontro che necessariamente è... Poi torniamo al discorso un po' di prima. Sì, se ti fermi a Do You Want Applause va bene, però se poi continui forse è un po' la merda, la pesti. Credo
Esattamente,
che il problema
esattamente.
oggi è questo, cioè che pensiamo che effettivamente le cose abbiano valore in sé, ma non è così. Quindi io a un certo punto preferisco fermarmi dal discutere con te, non perché io non abbia più argomenti, ma perché mi rendo conto che se continuo io poi entro in una spirale infernale che non ha più senso, e preferisco invece magari migliorare me stesso e cercare di raggiungere qualcosa piuttosto che distruggere te, e speriamo che magari a qualche parte mi porta,
È
capito?
chiaro, è
Però,
chiaro, è chiaro.
credo, cioè, è difficile oggi, eh?
Ma
Difficile.
il punto è, io non so che cosa è andato storto a un certo punto, ok? Però, tutta questa informazione è una figata, tutta questa cosa che adesso, da qualsiasi momento, tu ti puoi collegare e guardare qualsiasi cosa, ok? Da Oxford, che ha digitalizzato tutti quanti i papiri e tutta quanta la roba di scritto egiziana che hanno ritrovato, a qualcuno che parla d'arte, a uno youtuber che streama qualche cosa di un videogioco, a... non lo so, gente che fa recensioni, gente che parla di cose. Hai la modalità, il modo per sentire veramente qualsiasi campana. Ora, è una cosa che lancio a quei pochi, tanti, non lo so a quanti ormai ci stanno seguendo, ma insomma alle persone che gli capirà sta roba tra le mani, magari tra un migliaio d'anni raccolta dietro un sasso. Sforzatevi, per una volta, tanto non vi fa male, non vi infetta, non vi sporca, di vedere con i vostri occhi effettivamente dall'altra parte cosa stanno facendo, ok? E io questa cosa la realizzai proprio grazie a questa grande epoca di informazione e digitalizzazione, curiosando sopra YouTube, dove beccai questo discorso di questo nero americano, jazzista, mi sembra, comunque sia music business, che a un certo punto ha cominciato ad andare ai raduni del KKK perché voleva capire che cazzo, chi cazzo fossero, che cazzo volevano, come funzionano, ok? E ovviamente non è che è andato là fisicamente, ma è stato da una parte, ha cercato di mandare gente che conosceva per capire cosa si dicevano, insomma, ha fatto un po' così. Dopodiché ha cominciato ad avere un tramite con uno dei grandi maestri d'Oriente, super fighi, insomma, una delle capocce dei leader. Ha organizzato l'intervista. In questa intervista, ovviamente, appena si sono visti, stanno tutti quanti sul teso, aspettando se qualcuno avrebbe cacciato fuori una pistola. Non è successo, hanno cominciato a parlare, ok? E in quel momento è successa la magia, dove lui ha cominciato a capire il loro mondo e da dove vengono, fondamentalmente, e l'altro ha cominciato a capire, forse effettivamente non mi sto riferendo a degli animali, ma a degli esseri umani, forse effettivamente c'è dell'altro. E la storia finisce bellissima con appunto lui, il leader KKK, che appende la divisa, anzi gliela regala, e questo nero che se la continua a portare in giro anche nei tour, la mostra come una cosa del tipo: ragazzi, questo è quello che succede quando vi mettete a un tavolo e parlate, che è una fregata, è una gran figata, ok? Quindi ecco, se state in ascolto, se avete sentito tutto questo aneddoto fino adesso, vi siete riusciti a... non vi ho addormentato in qualche maniera, andatevi a vedere qualcosa con i vostri occhi fisicamente che sta dicendo qualcuno dalla parte opposta, ok? Non dovete fare le miglia, aspettate magari un evento sotto casa o anche una live se volete, se proprio non volete muovere il culo, lo capisco. Però Però date un'occhiata, date un orecchio. Tutto qua. Ricordatevi, dall'altra parte ci sono persone che, come voi, hanno delle cose molto a cuore e alle volte lo esprimono un po' una merda. Perché io continuo a essere abbastanza sicuro che l'autismo è la condizione normale del genere umano in qualche maniera. Ok? Siamo tutti quanti un po' autistici da tutte e due le parti e non riusciamo a capire. E non ci riusciamo a capire.
Ma guarda, qualche giorno fa a me è capitata proprio riguardo questo argomento qua dell'andare a vedere, cioè, e del perché oggi è diventato difficile riuscire a farsi capire, o comunque, anzi, riuscire a capire. Proprio quando dovrebbe essere invece più facile, cioè, nel senso che oggi abbiamo tutte le possibilità, per esempio, di tipo, se io odio i leghisti, posso andare a parlare con i leghisti, quando magari, boh, qualche anno fa, quando cazzo ci parlavo io con uno della Lega, senza i social network, senza internet. C'è Marco Montemagno, che mi escono sempre le sue sponsorizzate su Facebook.
Ah, voglia, pure a me.
Ha sponsorizzato questo prodotto, questo servizio, che mi pare costa 50 euro in base a quanto ho letto nei commenti, che ti arriva una mail al giorno con le 10 notizie importanti che contano, come dice lui, e poi un audio dello zio Monti, come a settimana. That's it. E sotto uno scriveva: ma io per 27 dollari all'anno c'ho il New York Times. E Marco Montemagno ha risposto con un video, perché Marco Montemagno non parla, fa i video, e in cui stava scritto la differenza tra accessibilità e semplicità. E lui diceva: WikiLeaks, cioè Assange, quando ha diffuso tutti i documenti con WikiLeaks, ha fatto una cosa figa. Però vai a vedere quali sono effettivamente i documenti veramente importanti tra milioni e milioni e milioni di documenti.
Chiaro, chiaro, sì.
Che ti servono, ok? Quindi il punto è che anche un'eccessiva abbondanza di informazioni rischia nel tempo, in realtà, di creare più problemi che in altro. Perché se io non so che cosa sto cercando e non so qual è la mia idea di base, perché molto spesso le persone questo hanno come problema, cioè non sanno cosa pensare di un argomento, e quindi si fanno un'idea in base a quello che studiano, però vai a capire che cosa hanno studiato. Infatti io sto leggendo un libro che si chiama, vabbè, è il secondo libro della serie di Expanse, che c'è anche il telefilm su Prime Video, che è un telefilm bellissimo, ragazzi, andatevelo a vedere. Pure i libri sono belli, anche le storie sono molto diverse, quindi sono due storie belle, quindi sono felice di questo.
Questo qua ovviamente non è un tipo di sponsorizzazione che è stata pagata, però se qualcuno mai ce la volesse pagare.
Ma guarda, io sconfido che a un certo punto noi, insomma, verremo pagati per sponsorizzare le cose che vediamo. Dai, che bello, effettivamente, cioè, metto qua con la maglietta merda, sigaro, whisky e vengo pagato per parlare di telefilm. I'm living the dream, proprio. E praticamente adesso sta succedendo una cosa che prende, cioè, tipo, è esplosa una specie di epidemia, e il libro è strutturato un po' come Game of Thrones, i libri di Game of Thrones, quindi, cioè, ogni libro, ogni capitolo è il punto di vista di un personaggio. Mm-hmm. La cosa bella è che ovviamente quando i libri sono così, ogni capitolo ti fa vedere il punto di vista del personaggio, che giustamente non ha mai il quadro completo della situazione, che tu invece come lettore hai, perché giustamente tu ti guardi tutti i capitoli e quindi tu sai benissimo che magari a buttare la protomolecola su Ganimede non è stato un personaggio, invece il nemico pensa che è stato lui. Ecco, il punto è questo, cioè, se ti limiti al tuo punto di vista senza effettivamente andare a vedere dall'altra parte se quello che tu pensi è vero, quello che succede è la guerra.
Esattamente.
Molto banalmente. Esattamente. Per esempio, oggi ho visto che, mi pare, in Afghanistan è stata reintrodotta la Sharia, e quindi c'era sto video di questo tizio che prendeva a frustate una donna perché aveva ascoltato la radio. Quindi pensa, 200 frustate perché questa donna ha ascoltato la radio. Ora, per
spero
me
che almeno
follia,
il canale fosse interessante.
Ma non lo so, immagino si è beccato Radio Padania. Pensa tu. È per quello che hanno spostato. Il punto è, cioè, con lo streaming online è possibile effettivamente che abbia beccato la guadagna.
Sarebbe veramente la prova che Dio esiste e ci odia, quello come evento.
Ma tipo, che bello l'italiano, quanto mi piacerebbe sapere l'italiano. C'è Salvini, capito, che parla, capito?
Devono stare a casa loro, sui negri. Esattamente.
Ora il punto è, io quando ho visto questa scena, cioè ero con mia madre diceva: ma guarda, tipo, che schifo, che povera donna. E io ho pensato, sì, in effetti povera donna, però, cioè, facendo un eccessivo forse lavoro di astrazione e di immedesimazione, cioè mi astraggo da me, dalla mia storia, dai miei valori, e vado in Afghanistan, quindi immagino di essere la versione afghana di Andrea, che è nato lì e gli è stato insegnato che le donne non devono ascoltare la radio. Effettivamente, se tu ascolti la radio, io ti prendo a frustate, perché è giusto per me, capito? Cioè, in quel contesto lì,
esattamente,
e riuscire a capire, però, che questa cosa qui noi nel nostro piccolo la facciamo sempre. Perché? Perché, per esempio, c'è il signore che abita nel mio palazzo, all'ultimo piano, che spesso mette la macchina qui sotto, anzi, quando magari noi capita, magari non c'è parcheggio, quindi appoggiamo la macchina vicino al cancello, quasi 9 volte su 10 questo signore casualmente deve far uscire la macchina sua dal garage quando noi stiamo parcheggiati là, e sistematicamente quando stiamo facendo altro, quindi tipo stiamo pranzando, stiamo cacando, ci bussa e deve spostare la macchina. Ok, capito? Capita, tipo, io a volte prima non ho visto che stava parcheggiato con la macchina qua giù, capito? Quindi tecnicamente, se io avessi voluto rimettere la macchina in garage o cacciarla fuori, avrei dovuto bussarla, però lui sta all'ultimo piano, quindi poi deve scendere con l'ascensore, quindi mi fa perdere tempo. Allora, io però non ho pensato, ah, mo sto pezzo di merda, guarda, poi lì combino, mo lo faccio scendere apposta. Ho pensato, vabbè, ma è un problema così grande? No, cioè, quale urgenza ci potrà mai essere nella mia vita per cui adesso devo andare a rompere il cazzo a sto signore, che lui è semplicemente abituato a fare questa cosa, che per carità è comunque sbagliato, se vogliamo vedere a livello civile.
Sì.
Ma sti cazzi, sì, ok? Cioè, sì, sti, sì, cazzi.
E è il concetto, ora, il concetto, mi rendo di conto, victimless crime, il crimine che non ha una vittima, effettivamente, ok? Quindi,
però, giustamente, io sono d'accordo che se vogliamo fare un discorso filosofico o astratto, è comunque un crimine. Il punto è, quali sono però le conseguenze di andare a rompere il cazzo a una brava persona che però fa una cosa sgradevole, vogliamo,
sì,
dire così?
Sì, esattamente.
Cioè, io so distinguere, capito? Cioè, la colpa o comunque l'azione sbagliata dalla persona che è buona. Perché conosco anche persone che io personalmente conosco come persone veramente brutte, almeno dal mio punto di vista, ovviamente, che a volte fanno cose belle e io le apprezzo, ok? Ma so che poi mediamente sono delle merde, ok? Quindi io penso che il discorso sia riuscire a capire che persona e azione non sono la stessa cosa, e che effettivamente invece le persone tendono a fondersi con il comportamento, e quindi arriviamo a paradossi per cui io sono buono non perché sono buono, ma perché magari sono vegano.
Okay. Sì,
oppure
chiaro.
Se io vado in un gruppo di terrapiattisti e sono magari una merda, però se dico che credo che la terra è piatta, allora automaticamente per loro sono buono e vado perdonato.
Sì, chiaro. Ora, okay.
il discorso
un attimo per riprenderlo e ridargli una forma. Nel caso, ritornando appunto della donna che si è presa 100 frustate, spero non per sentire Radio Padania, ma per sentire qualcosa di molto più,
mamma mia,
che valga la pena, della pena ricevuta, sinceramente. Il discorso è che, appunto, Jordan Peterson ne parla spesso, l'essere umano, come essere umano, sì, ha un sacco di difetti, tutto quello che vuoi, ma c'ha del divino, ok? C'è qualcosa che comunque sia, deve essergli riconosciuto come essere umano. C'è un gatto che nel frattempo sta morendo, sta facendo una palla di pelo, se lo sentite mi dispiace, comunque giuro, no, non sta morendo, sta soltanto facendo le sue cose da gatto. Sì. E comunque Jordan Peterson parla di come gli esseri umani in qualche maniera hanno qualcosa che deve essergli riconosciuto, ok? Cioè, va bene l'idea che tu venga punito anche con una pena capitale perché hai ucciso un'altra persona. Sì, può andare bene, diciamo quantomeno ci sta per alcuni quella sorta di beh, hai commesso tanto e ti meriti tanto, ok? Hai tolto una vita, ci riprendiamo una vita. Opinabile, non sto dicendo se è giusto o sbagliato. Ma arrivare a una legge del taglione del genere, del prendersi delle frustate, del ricevere delle torture, del magari appunto rimanere anche impiccati per uno stile di vita che come era per gli omosessuali in molte parti del Medio Oriente, che penso che ancora sia così da alcune, spero di sbagliarmi, quello è il momento in cui, ecco, se io fossi il vicino, l'idea che... Se qualcuno fosse il vicino di questa persona, avesse la possibilità di parlare e denunciarlo, io lo capisco soltanto in una condizione di se non l'avessi fatto e avessero scoperto che lo stavo tenendo segreto, anche io avrei avuto lo stesso trattamento. Ok? Là capisco, comincia a diventare veramente una grossa responsabilità, soprattutto se magari anche tu hai una famiglia e ci sono altri casini dietro. Però magari ecco... Sorpassare certe cose, certe abitudini. Accettare un attimo più di differenza, appunto, riguardare l'altra persona e riconoscerci un pelo di umanità, sforzarsi di trovargli almeno una qualità buona prima di prendere qualsiasi decisione. Forse è un buon iter, anche perché, come dicevamo altre volte in alcuni pre-live che forse vedrete, forse non vedrete, non sappiamo che cosa ce ne faremo di quella roba, ma comunque, come si diceva prima,
Non si sa.
non si sa, è un segreto, esatto. Come si diceva prima, me lo sono perso. Era qui ed è andato. Ed era un bel pensiero. Era veramente bello, cioè era una di quelle cose che qualcuno si sarebbe voluto tipo scrivere sul petto, tipo la
Era
libertà
troppo bello per
alle ali.
questo mondo.
Ma mi sa che purtroppo è andato. È andato.
Comunque, ma guarda, cerco di salvare la situazione, dai, almeno un po' così. Io penso che
Vabbè, potevi
il
pure fare un
problema
minuto di
grosso, il
silenzio per il
problema
pensiero
grosso.
più bello del mondo che non è nato, purtroppo. Cioè, potevamo pure fare un momento di
Ma io non ci
rispetto,
credo a sti minuti. Io non ci credo a sti minuti di silenzio. Cioè, infatti, ogni volta che, per esempio, ti dico facciamo un minuto di silenzio, io sto là che non lo so, cioè, in quel minuto penso a tante cose, ma non alla persona a cui dovrei pensare
vabbè.
o alla situazione a cui dovrei pensare.
Questo che era James Joyce con l'Ulisse, che ci sta la scena del tizio che sta al funerale e c'è tutto il suo flusso di coscienza dove chiaramente non sta al funerale, ma chiaramente anche noi abbiamo preso a divagare come un flusso di coscienza, ma anche sono gli ultimi minuti, quindi
Ma
è
sì.
tipo calcetto, no? Quando vai alla scuola calcio, che ti fanno fare un po' di regole e poi gli ultimi 20
Sì,
minuti è libera, dai, su, fammo una partita.
allora, io penso che il problema grosso, riprendendo quella cosa che hai detto tu poco fa, penso tu l'abbia detta, perché in effetti pure io mi sto cominciando a perdere, insomma, perché insomma, qua il whisky cala. E praticamente il andare oltre le proprie abitudini, ok? Quindi, cioè, non reagire emotivamente, che è la base di Jordan
Eccolo,
Peterson,
ma è
che è
ritornato,
la cosa di...
esatto, bravo, esattamente,
Vai,
era il
hai
cazzo
visto?
di...
Ma io sono
No,
bravo, io sono bravo.
lo vedi che lavori con la testa, pare che lo fai di professione, guarda come la riperdo, no, ce l'ho. C'è sempre tempo per formarsi un giudizio, c'è sempre tempo per formarsi il giudizio, formarsi il giudizio non è una corsa, non è il più uno del commento di YouTube, non è la corsa a dire, ah, eccolo, ce l'ho, sono colpevoli, oppure, ah, ce l'ho, sono innocenti, no, no, con calma ragazzi, ok? Il giudizio si può fare in un secondo tempo, in
Però
un terzo,
vedi,
in un quarto, in un quinto, quando vi pare, ma con calma.
però guarda, prendo. Sì, che era quello dove sarei arrivato io. E ti dico due cose. Allora, oggi credo che il problema grande sia appunto che questa cosa del dover commentare per primi. Infatti, tante volte io, per esempio, vedo. Ecco, io ultimamente ho bisogno di un cellulare nuovo perché questo qui che ho è abbastanza rotto. E vado spesso sul canale YouTube di Andrea Galeazzi quando vedo insomma, quando vedo un cellulare su Amazon che magari potrebbe interessarmi, vado sul canale su Andrea Galeazzi e vedo se lui ha fatto una recensione e me
Ok,
l'ascolto.
immagino che recensisce
E
roba, ti dice
vedo.
se valeva la pena o no, cose del genere, insomma. che non lo conosco.
Sì, 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 di base a me mi interessa. Sì, sì, a me di base mi interessa sapere se il cellulare per quel prezzo va bene, perché insomma io sono povero come la merda, quindi insomma non è che mi posso permettere l'S10. E, sono talmente povero che in effetti posso limitarmi solo a sognarlo un telefono nuovo per il momento. Però quello che intendo è che nei suoi commenti, io poi vado a leggere i commenti delle persone, perché poi magari dicono, no, guarda Andrea, io ce l'ho sto cellulare, però in effetti non è come dici tu, oppure guarda, no, però la fotocamera non è bella come dici tu, e così via. E quindi mi faccio un'idea media. E, la cosa che mi colpisce è che c'è sempre qualcuno che dice primo.
Sì.
Capito? Oppure addirittura altri che dicono chi commenta per primo è coglione. E io sto là che penso, ma che importanza ha? Però in effetti magari per queste persone è importante che si commenti per primo, e mi rendo conto che
evidentemente sì.
Il problema delle fake news in effetti è questo, cioè che io vedo una cosa e non sto lì a ragionare se è vero o meno. Per esempio qualche giorno fa, quando ho postato la discussione tra Lily Gruber e la Meloni, in cui lei ha detto si faccia gli affari suoi, e tu poi mi hai detto guarda che in effetti la conversazione non è stata questa, però in effetti io l'ho condivisa, perché della Meloni non me ne frega un cazzo, però in effetti io sono stato parte del problema, perché ho letto una cosa, non ho visto se era vera, mi sono basato sull'idea che io ho della Meloni, e a mia discolpa devo dire che la Meloni non fa moltissimo poi per dimostrarmi che io ho torto, quindi insomma, che sembra questo stiamo a parlare, e il punto è, le persone non pensano di avere tempo. Questo perché? Perché magari faccio un discorso da vecchio, però in effetti da quando noi abbiamo i social network, e quindi noi ci basta fare uno swipe in alto per riuscire ad aggiornare il feed delle notizie, per noi è diventato molto difficile aspettare per ragionare, perché siamo talmente bombardati, sovrastimolati da informazioni, che non abbiamo il tempo di farci un'opinione su tutto. Ed è il motivo per cui in effetti oggi sta diventando molto sempre più importante essere un personaggio piuttosto che dire una cosa interessante.
Sì,
perché
vero.
Se sei un personaggio puoi dire qualunque minchiata che va bene, tipo per esempio una Instagrammer che ho visto su in televisione, che mi pare si chiama Giulia Dele Ellis, una cosa del genere. Allora, è una ragazza che, non lo so, magari è una brava persona, però è probabilmente una delle cose che io spero non si sviluppino troppo nel tempo. Cioè, una persona che non ha una ceppa di minchia da dire, cioè, se non il fatto che magari è carina e c'ha un account Instagram fatto bene, e quando stava, l'avevano intervistata a Mai Dire Talk, quindi comunque, insomma, una trasmissione insomma, di una certa caratura culturale, lei stava lì che si vantava del fatto che lei non ha mai letto un libro, e basta. Ok, non voglio fare il discorso banale del però i libri vanno letti, non è solo quello.
Però i libri vanno letti.
Però mi piacerebbe. Sì, capito, cioè, però i libri vanno letti, perché in effetti, però quello che succede è che lei ha un fan club che si chiama Le Bimbe di Giulia, che difendono Giulia e attaccano tutti coloro che osano dire qualcosa contro Giulia, da cui poi è nato il gruppo Le Bimbe di Lily Gruber su Facebook.
Ora, perché oggi non abbiamo dico, perché di tribuna ne abbiamo avuto abbastanza, cioè abbiamo bisogno ancora di ribadire quanto è figo stare in una tribù, quanto è figo vedere qualcun altro differente e odiarlo. Wow.
E aggiungo una cosa che è successa oggi per far vedere come questa cosa poi si declina nella vita quotidiana delle persone, quindi di tutti, anche di me, di te, di tutti.
Certo.
Quindi non è una cosa astratta, è una cosa concreta, cioè che crea problemi alla persona che si sveglia la mattina. E poi mi ricollego al volo a questa cosa dello schieramento, perché
andiamo a chiudere pure.
Abbiamo parlato di te. Sì, sì. Ecco, c'è questo mio cliente appunto che a un certo punto gli dicevo guarda che comunque il concetto di identità al giorno d'oggi secondo me è visto male, perché si tende a pensare che l'identità sia necessariamente tutto ciò che tu sei stato. Quindi io per esempio sono Andrea perché sono stato Andrea fino adesso, ho la mia storia, ho la mia personalità, ho le mie esperienze, i miei ricordi e così via, il mio vissuto. Che va bene, perché è ovvio che sia così, però questo non ti aiuta nel momento in cui devi fare qualcosa di nuovo. Io per esempio adesso sto andando in palestra seguendo un mio amico a cui mi ispiro, che lo sto metamodellando per usare un termine di PNL, perché lui è una persona che prima pesava un certo peso, Adesso c'è un corpo che sembra un bronzo di Riace, quindi se devo andare in palestra ci vado con lui.
Impara dai migliori, dai migliori.
Sì, come ha detto Mariano, un mio amico, è meglio andare con i cavalli che con gli asini se vuoi fare una gara. Il punto è che ieri quando ero in palestra, a un certo punto io non mi basavo su chi ero, perché se devo basarmi su di me, cioè stiamo a parlare di una persona che se si alzava a letto la mattina trova un miracolo certe volte per i pensieri Chiaro. Suicidi che ho, quindi è ovvio che devo basarmi non sulla mia esperienza, ma su chi voglio essere. Ora, questo mio cliente che era qui oggi pomeriggio, a un certo punto mi ha detto una cosa, gli ho detto: guarda, tu comunque sì, dovresti darti un obiettivo, devi riuscire a capire dove vuoi arrivare, qual è il risultato che vuoi raggiungere e così via. E lui a un certo punto mi ha detto: ma io non so come si fa. Beh, grazie al cazzo, figlio mio, ma il punto è questo: nessuno di noi sa mai qualcosa se prima non ci prova.
Devi uccidere quindi, il drago, però non so come si fa. Appunto, per quello che devi uccidere un drago.
Se sapessi farlo non ci sarebbe il problema, cioè se le persone sapessero come si fa non esisterebbe la mia professione, non esisterebbero psicologi, non esisterebbe la PNL, non esisterebbe nulla. Quindi si può imparare ad essere persone migliori, non in senso assoluto, ma migliore rispetto a chi ero ieri, perché per esempio io domani andrò di nuovo in palestra con Giovanni. L'esercizio che lui mi ha insegnato alla fine, che si chiama colpo di minchia, che devi sollevare un peso facendolo passare prima sotto le gambe e poi lanciandolo per l'aria con un colpo di bacino, domani lo saprò fare meglio.
Vi prego, ho bisogno di un film di arti marziali dove c'è avuto qualcuno fa il colpo di minchia. Adesso ne ho
colpo di minchia
atavico. Sì, no, quantomeno che a quanto giunto deve apparire la pergamena tipo nascosta sotto un rotolo di questo colpo antichissimo che era il colpo di minchia. Cioè, ne ho un bisogno fisico adesso.
Kung Fu Panda 4, proprio di quello. Diretto da James Gunn, perché è stato riprodotto nella Disney, quindi si può fare.
No, va bene. Pixar, che...
no, va bene. Ma no, è Pixar.
Sì, no, però fai conto che sono sicuro che alla fine di tutto, almeno di questa soltanto prima live, avremo buddisti incazzati perché detto come il buddismo funziona, che è una cosa pericolosissima da fare. Nerd incazzati perché abbiamo toccato.
Detto col whisky.
Capito. E poi nerd incazzati perché abbiamo toccato la timeline dei fumetti. Sicuramente qualcosa abbiamo cannato. Chi altro poi? Vabbè, forse vari eventuali che si incazzeranno perché comunque abbiamo diviso la Mussolini.
Salvini,
non lo so.
Cosa?
Sì, anche. Vabbè, comunque speriamo che come al solito
abbiamo parlato bene della Mussolini. Siamo riusciti a parlare bene della Mussolini nella prima live, ragazzi.
Cioè, lo vedete, trovate del buono nel vostro avversario, nel diverso. Dai, l'avversario magari no, che fa sempre questa idea, stiamo in competizione, ma dall'altra parte.